La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 35esimo episodio.
Siamo salpati con l'intento di cogliere le radici profonde dei grandi mutamenti in corso, adoperando la cibernetica come specchio, modello celato ma onnipervasivo per comprendere il funzionamento del macchinario sociale, nel tentativo forse vano di incepparlo. Salpati per vedere fino a che punto la tecnologia penetri nel corpo dell'individuo e in ogni anfratto della vita, della natura, nel tentativo forse vano di denunciare e bloccare questa transizione verso il postumano. Salpati, dopo aver levato l'ancora da acque stagnanti, per gettare un amo, aprire un sentiero, nel tentativo, certo mai vano, di scoprire affinità e complicità, qualche coscienza desta, lucida, cospiratrice. Invece ci ritroviamo nella desolazione abissale. Non una riflessione, non una critica puntuale, nemmeno nei nostri riguardi. Assordante silenzio. Complicità, questa sì, ma con il grande fratello. Un vociare unanime, quando davvero conta, dove tutto si mescola e scompare e si spengono anche le voci di chi è, o piuttosto si crede di essere, fuori dal coro. Nonostante il mondo della virtualità, tanto reale quanto virtuale, brilli di sciami di soggettività in lotta, quando si spengono i riflettori e scendono dalla ribalta, ritrovandosi in mano un pugno di mosche e dovendo tornare a fare i conti con la banale vita quotidiana, queste belle anime antagoniste dovranno guardare in faccia la realtà. E per quanto faranno di tutto pur di non ammetterlo, in prima battuta a se stessi, capiranno di trovarsi nel bel mezzo del deserto. Questo deserto, questa macchina implacabile, qualcuno lo chiamò Grande Fratello. Oggi più che mai ha bisogno di te, del tuo contributo e del tuo consenso. Non è un caso che 1984, da distopia premonitrice, sia divenuto banale romanzetto d'appendice. La verità del falso è legge, scientifica per di più. Così, grazie al consenso, gli uomini più ricchi del mondo dettano legge, ribaltano e saccheggiano il pianeta, eventualmente lo salvano e lo curano, oggi con vaccini per tutti e tutti. Non imposti, non calati dall'alto, ma richiesti, rivendicati, pretesi. Grazie al consenso, i capitalisti transumani, i Bezos e i Musk, ma chi non vorrebbe essere come loro se perfino l'ultimo degli anarchici desidera di poter volare? Si proiettano nella desolazione dello spazio galattico per troneggiare nuove divinità tecno-olimpiche su ciò che hanno reso un deserto invivibile e sui docili sudditi costretti a restare quaggiù. Non è un caso che possano permettersi di farlo non grazie al terrore dittatoriale, alla violenza e alla morte, ma con la più oppiacea delle anestesie democratiche, con piglio missionario se non addirittura, tenetevi forte, umanitario, o magari transumanitario. Non è un caso che le greggi impaurite, come pure molti dei caproni alternativi, non facciano nulla per vedere il disastro in corso, figuriamoci per fermarlo. Sarà dunque un caso il fatto che Orwell ebbe l'idea, o piuttosto l'epifania, del mondo nuovo, non tanto leggendo Huxley e nemmeno pensando allo sfacelo che stavano compiendo i Mussolini, Stalin, Hitler, Churchill e Roosevelt di turno, ma combattendo come volontario nella guerra civile spagnola del 1936, toccando di prima mano, con metodo scientifico se volete, il livello di trionfo della menzogna, tale da imporsi proprio come un virus, come un contagio inarrestabile, anche tra chi combatteva, in teoria, per la verità, anche tra chi, e a quei tempi ancora popolati da umani erano i più, ne era inconsapevole. Vero e falso, la guerra e pace, l'anarchia e governo, il comunismo e proprietà privata, la nave dei folli, la voce del postumano.
Ed è questa la cosa essenziale che mi colpisce molto nel dibattito italiano, che c'è un rapporto molto stretto fra la politica e una specie di sfiducia nei confronti della scienza. I movimenti no-vax locali italiani sono veramente contro la scienza, o intrecciano la sfiducia verso la classe politica con la sfiducia verso le autorità scientifiche. Ovviamente in questo momento preciso non si può governare senza un apporto massiccio dalla comunità scientifica, quindi nella testa dei populisti in generale tutto questo diventa una specie di complotto con le élite che in un certo modo starebbero ad ingannare i poveri cittadini. La sinistra in Italia, come in Olanda, ha grandi difficoltà in questo momento a fare il lavoro che andrebbe fatto, che è un lavoro essenzialmente di istruire, informare, prendersi cura e sostenere anche economicamente le classi che stanno soffrendo duramente. L'ha detto giustamente il presidente Draghi, qui si tratta di fare di riforme molto, molto profonde, molto dirette.
Potrebbe anche chiedere dov'è la sinistra in Italia.
I miei studenti mi dicono che non c'è più, perché loro sono così. Io dico, guardate un po' di più, guardate meglio, ho detto, cercate un po' di più, la troverete sicuramente, sì. Magari vestita da verdi.
Gli dia un microscopio.
con la lente.
ci siamo, ma è che siamo in crescita, stiamo mutando in una forza diversa. Guardi, tantissime cose da dire, grande serata. Il politically correct è diventato ormai una specie di arma di battaglia in quello che noi chiamiamo le guerre culturali. È un'arma nell'arsenale della destra globale. Io li chiamo sempre i dibattiti zombie, che non muoiono mai e tornano sempre indietro, perché in realtà tutta questa faccenda del politically correct è un po' fumo negli occhi dei cittadini, perché si fa finta di esprimere delle opinioni sull'omosessualità o la transessualità, ma si parla in realtà di altre cose. Per esempio, il surrogato e la riproduzione assistita è un una pratica che serve soprattutto agli eterosessuali. Durante il lockdown del Covid, le cliniche dell'Ucraina e dell'India, dove le madri surrogate avevano i bambini pronti, aspettavano i genitori eterosessuali che non potevano andare a raccogliere il loro prodotto. Su questo ci sarebbero tantissime cose da dire. Io non sono d'accordo con queste pratiche, ma non possiamo risolvere dicendo io sono contro il capitalismo avanzato. Il postumano non l'ho inventato io, è uno strumento di navigazione per comprendere queste pratiche che non vanno semplicemente appiattite sul comportamento dei gay e dei trans. Quindi politically correct, fumo negli occhi, strumentalizzato per altri motivi, non ci serve a granché. Benvenuti le star dello spettacolo, Lady Gaga che attacca Trump, che parla, che canta all'inaugurazione di Biden, Beyoncé che fa spettacoli sul femminismo dicendo chiaramente di che cosa si tratta, fanno un lavoro intellettuale e critico ben più importante del nostro e hanno un effetto immediato sui giovani, quindi benvenute le star e benvenuti quelli che stanno per politiche corrette, proprio un fumo negli occhi per i cittadini.
This is Taurus, the concept that has evolved from the work of these teams of scientists and engineers. They believe the huge space colony could be built before the year 2000. Constructed almost entirely from ore mined on the moon, the Taurus colony would become home for 10,000 people.
Ideas of creating colonies outside of planet Earth.
L'idea di creare colonie al di fuori del pianeta Terra circola già da tempo. Il problema di acqua, aria e riparo sembra già risolto. In realtà, là fuori, nulla pare invitante. Una compagnia privata, SpaceX, porta avanti questa idea in termini pratici. Qui sono assemblati i razzi per il trasporto. Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, non è solo un sognatore. Ha fatto le sue fortune con PayPal, possiede l'azienda di auto elettriche Tesla e ora sta costruendo la più grande fabbrica di batterie del mondo. Dopo le prime battute d'arresto, ora sta riuscendo a mandare in orbita razzi.
First time in the history of Earth, in 4.5 billion years, the window of possibility has opened for us to extend life to another planet.
Per la prima volta nella storia della Terra, dopo 4 milioni di anni e mezzo, si è aperta per noi una finestra di possibilità. Estendere la vita a un altro pianeta. Il meglio della nostra conoscenza ci porta a dire che esiste vita solo sulla Terra. Si ipotizza che esista altrove, ma non abbiamo ancora avuto il segno. Credo che per noi sia importante approfittare finché quella finestra è aperta e stabilire la vita su un altro pianeta nel sistema solare, nel caso qualcosa vada storto con la Terra. E sai, ci potrebbe essere un disastro naturale o artificiale. La chiave per stabilire una vasta società in grado di autosostenersi sta sempre nel costo per unità di massa che sia abbastanza basso da far sì che ci sia una intersezione di insiemi. L'insieme delle persone che vogliono trasferirsi su Marte e l'insieme delle persone che possono permettersi di andare su Marte, inclusi gli aiuti governativi. Oggi non è possibile che anche una sola persona sia su Marte.
Io ci vorrei andare, non vorrei avere un problema. Biglietto di sola andata. Sarò il vostro candidato.
Va bene, credo che le offerte di viaggio dovrebbero tener conto che la maggior parte delle persone sarebbero disposte ad andare su Marte solo se, in caso non gli piaccia, possano tornare indietro.
Ma come potremmo parlare con quelli che hanno scelto di restare? Chi dirà loro l'esito delle World Series?
Mars è in realtà comparativamente facile da Internet, o almeno per Internet, perché you wouldn't be living everywhere on Mars, so you'd really just need
Beh, Marte in realtà è un pianeta relativamente facile in cui stabilire una rete internet. Magari basterebbero soltanto 4 satelliti. L'unico problema è quando Marte va dalla parte opposta del Sole, lì ci vorrebbero dei satelliti relè per collegare la rete internet di Marte a quella della Terra.
The skyline of Chicago. It looks devoid of its inhabitants. We have to assume that nearly everyone has left for a colony out there.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
Lo skyline di Chicago sembra priva dei suoi abitanti. Dobbiamo presumere che quasi tutti se ne siano andati per una colonia là fuori.
Does your memory stray?
Il posto umano. Il posto umano non l'ho inventato io, la stiamo mutando in una forza diversa. Quindi politically correct, fumo negli occhi, strumentalizzato per altri motivi, non ci serve a granché. Il posto umano non l'ho inventato io. Benvenuti le star dello spettacolo, Lady Gaga che attacca Trump. Che parla, che canta all'inaugurazione di Biden, Beyoncé che fa spettacoli sul femminismo. Il posto umano non l'ho inventato io. Ovviamente in questo momento preciso non si può governare senza un apporto massiccio dalla comunità scientifica. Quindi nella testa dei populisti in generale tutto questo diventa una specie di complotto con le élite che in un certo modo starebbero ad ingannare i poveri cittadini. Il posto umano non l'ho inventato io. Io ho fatto la mia dose di vaccino cantando di felicità, l'ho attesa molto con grande ansia, attendo la seconda dose che sarà fra una decina di settimane. La stiamo mutando in una forza diversa. Ma non possiamo risolvere dicendo io sono contro il capitalismo avanzato. Il posto umano non l'ho inventato io. È uno strumento di navigazione per comprendere queste pratiche. Veramente non sono una persona paurosa, ma questo virus maligno mi fa paura. Credo molto che i vaccini siano essenziali a tranquillizzarci ed andare avanti. Penso anche che bisogna tenere in mente una cosa molto semplice, che questo virus ha ucciso più di 3 milioni di persone nel mondo e fra le cifre che sento circolare i decessi generali sembrano sparire dalla circolazione, sono cifre paurose. Quindi cerchiamo di tenere un attimo le cose in una certa proporzione, non andare un po' fuori con le paure maniacali e paranoie. La stiamo mutando in una forza diversa. Il posto umano non l'ho inventato io. È uno strumento di navigazione per comprendere. Quindi politically correct, fumo negli occhi. C'è tantissime cose da dire. Grande serata.
Come stanno evolvendo i nostri mondi, soprattutto il tipo di costruzione degli umani che risulta dalle caratteristiche caratteristiche dei nostri mondi, delle nostre società, dove appunto il consumo è da un lato, dall'altra parte tutta una serie di tecnologie stanno prendendo il posto degli educatori, diciamo, degli umani che una volta mettevano in forma e costruivano i nuovi umani. Tutto questo fenomeno ci sta anche riportando indietro dal punto di vista del tentativo di comprensione a ciò che fu prodotto negli anni 40 e 50 del secolo scorso in Europa e non solo, da pensatori e ricercatori che vedevano quello che stava arrivando, che poi i nostri amici lo chiamino stregoneria del capitale in un altro modo, sta di fatto che se oggi noi leggiamo i testi di Marcuse o di Adorno di quegli anni, troviamo delle risposte molto pertinenti, molto precise, estremamente lucide su ciò che stava diventando il macchinario al quale oggi è affidata la costruzione degli umani nei paesi ad alta evoluzione tecnologica e economica. Questo è un po' l'etnopsichiatria il mio interesse nel presentarvelo è anche l'interesse che ho nel cercare degli interlocutori o degli alleati in questa posizione di sguardo sui nostri mondi e su ciò che li sta mettendo in questa posizione di difficoltà.
La civiltà è una compilation di catastrofi. Traduzione con licenza poetica dell'introduzione al secondo numero di Hawk. Autunno 2020. Questa non sarà la piaga giustinianea che farà crollare Roma. E la popolazione non sarà falcidiata come nelle epidemie di civiltà più antiche. È proprio questo preciso fatto, nonostante il virus occupi una sorta di spazio liminale nella narrativa dominante, che rende precaria la civiltà infetta dal Covid-19, situata tra due scenari immaginari, senza peraltro calzare in nessuno dei due. Covid-19 non è così mortale per la maggioranza della popolazione lavoratrice e sicché questa è la massa che costruisce e fa manutenzione a tutto l'impianto, il lavoro deve continuare. chiaro che a livello globale le risposte differenti alla pandemia dei vari stati siano dovute a questa sua natura, che va dalla malattia normale e innocua alla piaga altamente mortale, che ha ricevuto a tratti trattamenti rigorosi e repentini da parte dello Stato. Che questa poi non corrisponda a nessuna delle narrative dicotomiche non la rende fake o fasulla. È, semplicemente, un altro livello di questo momento di cambiamento accelerativo. La pandemia è un fattore innegabile nello sviluppo e nella distruzione di una civiltà. Non arriva per mano divina. Non è tanto un contesto buono per spiegare ogni cosa, come qualcuno ha proposto. È una conseguenza sostanziale e fondamentale della società di massa e della civiltà. Prende forma parallelamente, insieme e fra molte altre conseguenze. È un difetto di base, imprescindibile, che si è ripetuto molte volte negli ultimi 10.000 anni. E le pandemie devono essere riconosciute semplicemente per quello che sono, parte della panoplia in continua evoluzione dei fallimenti e delle menzogne della civiltà. E mentre infuria questa piaga moderna, continuano anche gli incidenti industriali e gli errori tecnologici concomitanti. Il nitrato di ammonio lasciato in abbandono distrugge il porto di Beirut. Nuvole di gas nocivo invadono le aree devastate dall'uragano nel Golfo del Messico. Quali altri disastri avranno luogo dalla data di pubblicazione di questa rivista? Semplicemente, quale altre tragedie incomberanno? Cosa potremo aspettarci? Cosa attendere ansiosamente? Incendi, alluvioni, malattie, esplosioni, tutte cose che prenderanno forma sullo sfondo di uno scenario di disperazione inter e intrapersonale. Il tessuto sociale della tarda civiltà, tenuto insieme dall'identitarismo basato su posto di lavoro, chiesa, scuola e locale notturno preferito, si sta sgretolando e va via via assottigliandosi, minacciando di usurare e squarciare fino in fondo il manto psicologico operativo di un paradigma divenuto ormai inutile. Tutto ciò sta accadendo mentre il panorama politico a pensiero unico nelle città principali si sta uniformando alle tendenze politiche maggioritarie per le quali schierare assaltatori per le strade è diventato il manifesto di una guerra che è ormai chiaramente l'opposto di ogni tipo di liberazione. Le strutture di potere di questo mondo vanno espandendosi, prendendo la forma di metastasi man mano che il punto di vista delle masse diventa miope rispetto allo spargimento di sangue messo in atto per alleviare la disperazione quotidiana. Una svolta verso la verità definitiva della morte, dove la possibilità di una vita libera viene negata. In queste scaramucce iniziali, la propensione millenaria per la guerra civile e la logica tautologica di chi ha più truppe di terra da poter schierare non lasciano molto spazio per una ribellione contro gli stati e le multinazionali che esercitano il grosso del potere nel mondo. Di fatto, queste forze sono spesso percepite come obiettivi secondari sia dalle forze di sinistra che di destra. Questa devoluzione settaria della resistenza è, sfortunatamente, un segno della tarda civiltà. Allo stesso modo, in America, gli osservatori distratti non sono riusciti a esaminare correttamente gli altri conflitti moderni, come quello in Siria, che ha mostrato il definitivo fallimento delle lotte settarie e la perseveranza delle strategie basate sull'autodifesa geografica. Ma continuiamo a lottare ad usare il nostro telefono, fare razzie di iPads e forse persino trovare gioia nel saccheggio in stile berbero della struttura capitalista. James C. Scott, in Origini della civiltà, una controstoria, riportò una frase dei berberi che diceva: la razzia e la nostra agricoltura. In maniera simile, qualcuno potrebbe gioire con succinta felicità dicendo «razziare è il nostro capitalismo». Ma qui, di nuovo, la mancanza di studio e considerazione di questa tattica si mostra per quello che è. I barbari diventano il gemello oscuro della civiltà che hanno saccheggiato e, similmente, la nostra resistenza, nata dalla pancia del Leviatano stesso, deve resistere alla tentazione di diventare la sua figlia oscura pronta a riarticolare di nuovo la sua eredità, vincolata da una patologia di consumo e comfort, controllo e addomesticamento. Al contempo, le tragedie personali continuano a moltiplicarsi. Morti da oppio, suicidi, solitudine, l'isolamento della socialità a distanza. Il luddismo offre un'altra via, fatta di comunità concrete e autosufficienti, bolle di connettività che eludano la modalità commerciale del contagio. Sfortunatamente, la risposta, fino ad ora, è stata alquanto reazionaria. Quel tipo di libertà superficiale in stile americano e non una strategia coerente di resistenza, diserzione e alternative visibili. Gli anarchici sono stati coinvolti nella ciclica tragedia storica della violenza politica che serve solo a quella fazione delle élite di venditori di potere che vedono negli anarchici idealisti e spesso naif un utile strumento. Milizie di terra incontrollate che, galvanizzate dalle tragedie reali, si cooptano in una lotta tra sette di produttori e impiegati, addomesticatori e falchi della politica. Hawke non sta dalla parte di nessuna di queste sette. I fascisti con le teste rasate sono un facile bersaglio, ma i rivoluzionari millenaristi potrebbero esserlo anch'essi. Non ci sarà la grande pulizia. Non ci sarà una resistenza di massa con la propria narrativa. Non ci sarà una mappa politica di cosa accettare e cosa rifiutare. Nessun gergo linguistico da poter adottare per essere efficaci e nemmeno ci salverà il saper tirare le giuste corde del cuore. Non c'è nulla se non il mondo che abitiamo, anche nel nostro patologico rifiuto della sua esistenza. Un vivere, respirare, pulsare e pensare a ciò che siamo. Gettarsi dalla nave, fanculo internet, staccare la spina, nutrire noi e la nostra comunità. Questo è il momento, come lo è sempre stato. Possiamo saccheggiare, razziare, rubare e difenderci. Tutto ciò che rigetti questa centralizzazione, questa istituzionalizzazione di ogni nostro bisogno, desiderio e gioia. Abbandonare la nave significa anche farla affondare ed equipaggiare le comunità affinché siano sussistenti, significa sbrigliare noi stessi e noi stesse dal bavoso tratto digerente del Leviatano. Con spade e ami da pesca, fucili e cestini da raccolta. Hawk.
Va ora in onda a Reti Unificate lo spot del Ministero della Verità.
Chi chiunque pensi, si esprima e agisca contro il piano del governo, coordinato a livello europeo, di vaccinazione di massa della popolazione, chiunque consideri i nuovi vaccini una terapia genetica destinata a mutare in modo imprevedibile il DNA degli esseri umani, chiunque anteponga il proprio gretto tornaconto personale ai più alti doveri civici e morali di salvaguardia del bene comune, insomma, chiunque rifiuti l'unica, sola e vera verità e perseveri sulla strada dell'indipendenza d'azione, dell'autonomia di giudizio e della libera scelta, si schiera automaticamente dalla parte del male, del torto, del falso. I vaccini fanno bene. Chi li rifiuta danneggia anche te. Se conosci una o più persone che criticano e o rifiutano le terapie vaccinali, contatta in modo del tutto anonimo il numero 666-999. Antivaccinismo. Se lo conosci, lo eviti. Se lo denunci, noi lo curiamo.
Trasmettono miliardi di centinaia di bacilli.
Dammi un bacino. Se si monta cosa fa? Cona una tua e un fetto schifo musa.
Estos últimos meses nunca olvidaré. Llegó y todo lo cambió. Si no salgo a la calle no me contagiaré. Aún no entiendo bien cómo esto sucedió, pero los doctores y todos los científicos por fin encontraron la forma de detenerlo. Llegó la vacuna, es una fortuna, voy a vacunarme, ya no preocuparme. Llegó la vacuna, es una fortuna, voy a vacunarme, no voy a enfermarme.
Vaccinati, non fare il bischero.
Corona, na, na, c'est sûr, on t'attendait pas. Corona, na, na, c'est sûr, ensemble on gagnera. Corona, on veut pas toi.
Corona, na, na, c'est sûr, on t'attendait pas. Corona, on veut pas toi. Et on fait tout ce qu'il faut pour ça.
Corona, na, na, c'est sûr.
Inoculate yourselves with love. The COVID-19 vaccine from Pfizer.
Llegó la vacuna, es una fortuna. Voy a vacunarme y ya no preocuparme. Llegó la vacuna, es una fortuna.
Dame un vaccino.
Klaus Ewitz aveva detto che a un certo punto, ai tempi di Napoleone, la guerra aveva cominciato a sognare se stessa. Oggi è possibile che la rete internet abbia cominciato a sognare se stessa.
Non credo di fare dei bei sogni. Sono certo di farne a volte. Ma i bei sogni non mi pare di ricordarli. Quelli che ricordo sono gli incubi.
I don't think I have good dreams, honestly. Well, I'm sure I have good dreams sometimes, but I don't seem to remember the good dreams. The ones that I remember are the nightmares.
Io sono la tecnologia.
paura del molo.
Ciao Matteo.
Sono la tecnologia, Matteo.
Beata te.
Hai visto? Eh sì, beata me, perché io ho l'impressione di essere più libera di te, Matteo, e questo è il tuo problema. E adesso arrivo al dunque.
Sono la tecnologia, Matteo.
Paura del molo.
Tecnologia.
Anche il discorso delle biotecnologie, prima appunto si diceva, perché qualcuno pensa che si possa recuperare le biotecnologie. Beh, io sono fra questi. Io penso che le biotecnologie si possono recuperare per l'utilizzo per l'emancipazione umana, come penso che qualsiasi tecnologia possa essere recuperata, perché la tecnologia poi alla fine che cos'è?
Sono la tecnologia, Matteo.
Io penso che le biotecnologie si possono recuperare per l'utilizzo per l'emancipazione umana.
Sono la tecnologia, Matteo.
Arbeit! Arbeit! Arbeit!
La tecnologia, Matteo.
Paura del molo.
Io sono la tecnologia.
Tecnologia.
Che so, ti questo non so.
Che ti cambi il DNA, magari.
Di un luminoso avvenire, di progresso.
Io sono la tecnologia.
Accelerazione.
Arbeit.
Accelerazione.
Arbeit.
Accelerazione.
Arbeit.
Accelerazione.
Arbeit.
Accelerazione.
Arbeit.
Accelerazione.
E il problema di questo libro è che non c'è la definizione della parola tecnologia.
Magari si potesse intervenire così facilmente sul DNA.
Accelerazione.
Arbeit.
Io non lo so, raga, te lo giuro che io non lo so che cosa cazzo è sotto l'antiumanesimo.
Che so.
Accelerazione.
Arbeit.
Molta più velocità, più velocità, più velocità, più velocità.
Accelerazione.
Molta più banda, molta più banda. Permetterà.
Arbeit.
Più velocità, più velocità.
Arbeit.
Più velocità, più velocità.
Arbeit.
Più velocità, più velocità.
Arbeit.
Si potrà collegare tutto. Si potrà collegare tutto.
Paura del molo.
Io sono la tecnologia.
Pau.
Tecnologia.
Pau.
Tecnologia.
Pau.
Tecnologia.
Pau.
Tecnologia.
Pau.
Tecnologia.
Si potrà fare tutto in remoto quasi istantaneamente.
Paura del molo.
Permetterà più velocità.
Io penso che le biotecnologie si possono recuperare.
Arbeit. Arbeit. Arbeit.
Di un luminoso avvenire. Di progresso.
Accelerazione.
Progresso. Permetterà più velocità. Più velocità. Più velocità. Permetterà.
We must start building real sustainable societies.
Permetterà.
And listen to the science and the experts.
Carabinieri.
Stanno distruggendo banche, stanno dando fuoco a tutto.
Sì.
Non c'è un poliziotto né un carabiniere, vorrei sapere dove sono.
Lo vuole sapere subito?
Noi siamo nuovi, ma siamo quelli di sempre. Siamo antichi per il futuro. Esercito di disobbedienza le cui storie sono armi, da secoli in marcia su questo continente. Nei nostri stendardi è scritto dignità, e in nome di essa combattiamo.
Dunque sconto? No, dunque disobbedienza civile.
La sicurezza tanto
piacere, per piacere, dietro gli sputi. Non stiamo andando a fare una passeggiata dal mare, per la vostra incolumità, tutti dietro gli sputi.
La grande paura qual è? Degli infiltrati, dei provocatori che sono sempre stati coperti o non coperti.
polizia sapeva, era stata informata che tra i manifestanti ci sarebbero stati gli arrivi dei Black Blockers. Nel documento si precisa inoltre che Forza Nuova, in possesso di armi da taglio, avrebbe avuto come obiettivo di colpire, in caso di incidenti, le forze dell'ordine, screditando così l'area antagonista di sinistra.
Il battito, battito, battito.
Diciamo, nei servizi di ordine pubblico, più parlano e più confusione si fa, quindi alla fine la catena di comando deve essere chiara. Io parlavo col tenente e il tenente operava eventualmente sugli uomini quando c'erano delle necessità.
Senza armi, senza pietre, senza castelli.
Invitiamo tutte le persone sciolte che non hanno niente e che vogliono partecipare a mettere i lati.
Io sono arrivato alla stazione di Nervis, abbiamo preso il pullman, ci hanno scaricato quassù, a piedi siamo arrivati giù. Abbiamo iniziato a vedere macchine bruciate, tutte queste cose, abbiamo seguito un corteo che erano tutti vestiti di nero, tutto con dei tamburi, con delle bandiere che spaccavano e basta. La polizia, erano 20-30 persone, in 5 minuti li potevamo mandare via tutti, invece non è intervenuta, non ha fatto niente, sono tutti laggiù i poliziotti che non stanno facendo niente. Ora dovrebbero arrivare tute bianche, non in tuta bianca quest'oggi, comunque la manifestazione pacifica, e si trovano questo casino che succede qui. Voi riprendete giustamente questo casino, la gente pensa, la gente va lì per spaccare. No, noi non siamo qui per spaccare, quelli sono degli stronzi tedeschi, ma non è importante che siano tedeschi o di dove, è importante che sono in 50 e che nessuno li sta fermando.
Oddio, cazzo, sono un pezzo. Oddio! No! No, porca troia! Merda! No! No!
This is effectively a sort of anarchist traveling circus that goes from summit to summit, moving from each summit with the sole purpose of causing as much mayhem as possible. In fact, their actions have nothing to do with anything other than a desire to cause violence that threatens the lives and indeed livelihoods of innocent people. And I would like to send the clearest possible signal that such protests must not...
I tratti addolciti del viso tradivano la sua giovane età. Si era staccato dal gruppo e in una mano teneva una pietra che scagliò con tutta la sua forza contro un drappello d'uomini bardati con scudi e mazze, caschi e stivali, armi da fuoco alla cintola. Quasi appagato da quell'incosciente gesto di sfida, si era voltato per riguadagnare le fila dei suoi compagni. Teneva larghe le braccia mentre le mani erano nude, come in quella foto dell'anarchico diventata un manifesto, quando l'eco da alcuni colpi di pistola risuonò nell'aria. I suoi compagni urlavano, mentre un poliziotto aveva freddamente preso la mira per fucilarlo alle spalle. In quel momento il suo sorriso si trasformò in una smorfia di dolore. Colpito alla schiena, ma ancora incredulo, continuò a camminare, ma le sue falcate sembravano ormai passi di danza. Cadde sull'asfalto solo dopo aver compiuto una piroetta. Era il giugno del 2001, a Göteborg. Il movimento dei movimenti, solo per poco, era scampato al suo primo morto. Un presagio maledetto che si avverò qualche settimana più tardi a Genova, in piazza Alimonda, dove un altro giovane, all'incirca della stessa età, venne ucciso da un coetaneo in divisa con un colpo in mezzo agli occhi. Carlo Giuliani la morte l'ha vista in faccia, mentre gli altri manifestanti avevano avuto il tempo di indietreggiare di fronte a quell'arma spianata. Forse era troppo tardi per fermarsi, o forse non voleva arretrare, ma andare fino in fondo per impedire a quel braccio teso, armato e in divisa di Stato di continuare la sua minaccia. Due colpi, una quiete irreale, cadde all'improvviso sul campo di battaglia, rotta poi da nuove grida, mentre il corpo di Carlo veniva oltraggiato dalle ruote del Defender dei Carabinieri.
I said,
same as I feel every day. As those bastards try to take our freedom away.
Fiori velenosi venuti solo per sfasciare. Non trovò migliore espressione una dirigente dell'organizzazione antimondialista ATTAC per liquidare i fatti di Göteborg. Secca e adirata contro quella che ai suoi occhi sembrava una teppaglia neoluddista, Madame Susan George trovò più che normale che una pietra valesse un colpo di pistola tirato alle spalle. Autoconvocate, quelle orde di insorti in cerca di sommosse non erano gradite. Disturbavano le ordinate kermesse internazionali, i carnevali di strada, i convegni con punti dei professionisti dell'associazionismo, questa nuova burocrazia della società civile che pensa di poter fronteggiare gli irruenti spiriti animali del capitalismo ultraliberale pervenuto al suo stadio globale attraverso forme di regolazione economica, strumenti procedurali e regole etiche. Misure inadeguate quanto l'idea di poter fermare l'oceano in tempesta con dei sacchetti di sabbia. Nello stesso periodo, un appello sottoscritto da intellettuali italiani e francesi, tra cui spiccavano le firme di alcuni ex partecipanti ai movimenti politici degli anni 70, censurava le violenze e gli scontri di piazza, in modo particolare le brutalità commesse nei confronti di merci come i cassonetti bruciati e le vetrine rotte. Costoro invocavano manifestazioni ordinate e ottennero nient'altro che forze dell'ordine. Decisamente la storia non è intenzionata a smentire quell'adagio che vuole ogni tragedia ripresentarsi in farsa. Per nulla appagati da tanta stigmatizzazione etica prima ancora che politica, prendi parola del Forum Sociale Genovese e leaders di alcune componenti no global, sponsorizzati dai loro grandi elettori mediatici, lanciarono il ritornello infinito, e per giunta dopo un anno, ancora non provato, degli infiltrati. Lo fecero a caldo, sopraffatti dal pregiudizio e da servile paura, quando il corpo straziato di Carlo Giuliani non aveva ancora un nome. Nei salotti volanti delle dirette Rai di prima serata che seguivano il G8, circolava ancora la voce che il giovane ucciso fosse uno spagnolo, di certo un basco, un black bloc in ogni caso. Gli invitati, un isterico Vittorio Agnoletto e un fin troppo incauto Fausto Bertinotti, ancora accaldati per aver sfilato nei cortei del pomeriggio, attaccarono le forze di polizia colpevoli di inerzia per aver lasciato devastare la città da bande di facinorosi vestiti di nero. Le forze dell'ordine avevano assalito i cortei quando questi sfilavano ancora lungo i percorsi autorizzati. In diversi punti della città i carabinieri avevano fatto uso d'armi da fuoco. In risposta, gli acuti esponenti no global, invece di pretendere meno forze dell'ordine, invocavano più forza pubblica in piazza. Sollecitati con tanto ardore, il sabato successivo le forze di polizia eseguirono con zelo il loro mandato fin dentro alla Diaz. In memore o forse ignaro che solo nei paesi dove vi è un controllo autoritario dello spazio pubblico le forze di polizia organizzano e svolgono il servizio d'ordine nei cortei, l'arrogante e mai pago presidente della Lila, Vittorio Agnoletto, pretendeva la tutela poliziesca per le sue sfilate non violente. Solo in tarda serata, sopraggiunta la notizia che quel manifestante deceduto altri non era che il figlio di un noto sindacalista della CGIL genovese, il reprobo Carlo Giuliani divenne finalmente un ragazzo da difendere, un imbarazzante martire da far proprio.
Yeah.
Eroe né martire. Carlo era uno di noi. Battito.
Per vivo solo io tra tanti compagni morti. Adesso andrò con loro. Doveva finire così. Ricevi da tuo figlio il più affettuoso abbraccio e tanti, tanti baci.
Battito. Il battito ininterrotto di Genova.
A chiunque si fosse trovato là fin dal principio, probabilmente doveva sembrare, già in dicembre o in gennaio, che il periodo rivoluzionario volgesse alla fine. Ma per chi fosse venuto direttamente dall'Inghilterra, l'aspetto di Barcellona era qualcosa che sconvolgeva e sopraffaceva. Era la prima volta che mi trovavo in una città dove la classe operaia era al potere. I cartelloni rivoluzionari ovunque fiammeggiavano sui muri in nitidi rossi e blu che facevano sembrare gli altri manifesti, pochi e superstiti, semplici chiazze di fango. Per la Rambla, dove fiumane di folla andavano e venivano senza posa, gli altoparlanti tuonavano rimbombanti canzoni rivoluzionarie per tutto il giorno e gran parte della notte. Ed era l'aspetto della folla la cosa più straordinaria. Esteriormente si trattava di una città dove i ceti ricchi avevano praticamente cessato di esistere. A eccezione di una sparuta minoranza di donne e di stranieri, non c'era assolutamente gente ben vestita. Tutti, in pratica, indossavano i rozzi panni della classe operaia, o tute blu o qualche variante dell'uniforme dei miliziani. Tutto ciò era bizzarro e commovente. C'erano molte cose che non comprendevo. In un certo senso tutto ciò non mi piaceva, ma riconobbi nella situazione immediatamente uno stato di cose per il quale valeva la pena di battersi. Inoltre credevo veramente che le cose fossero come apparivano, che quello fosse realmente uno stato di lavoratori e l'intera borghesia fosse o fuggita o stata uccisa o spontaneamente si fosse schierata coi lavoratori. Non m'accorsi che numerosi borghesi benestanti s'erano semplicemente nascosti, camuffandosi per il momento da proletari. Insieme con tutto ciò v'era qualcosa dell'atroce atmosfera della guerra.
We'll be right back. La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.